State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS, nel quale oggi andiamo in Italia e ci colleghiamo con il nostro corrispondente, il giornalista Carlo Fusi. Buongiorno e ben ritrovato, Carlo.
Grazie, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora, Carlo, obiettivo e obiettivi puntati sulla Commissione europea, perché la Presidente Ursula von der Leyen ha presentato la lista dei nuovi commissari e tra questi c'è Raffaele Fitto, che non soltanto è il rappresentante per l'Italia ma sarà anche vicepresidente esecutivo della Commissione. Ti chiederei, così per aiutarci a inquadrare il tema, di che cosa si parla? Di che cosa si parla quando si parla della Commissione europea? Quali sono le sue funzioni, i suoi compiti e i suoi obiettivi?
Ma la Commissione europea è l'organismo che fa da guardiana dei trattati europei, quindi deve fare in modo che le regole europee vengano osservate da tutti quanti gli stati, e per far questo appunto si dota di commissari specifici che sulle singole materie fanno in modo che quello che viene deciso dai governi poi venga attuato. Naturalmente l'organismo politico che guida l'Europa è il Consiglio, dove sono appunto rappresentati i singoli governi dei paesi. La Commissione è il braccio operativo. Questo che cosa significa? E bisogna specificarlo per chiarire alcuni equivoci che troppo spesso ci sono quando si parla di questo organismo. I paesi, i 27 paesi europei, hanno tutti diritto, sono tutti uguali, hanno tutti diritto di essere rappresentati in seno alla Commissione. Non c'è paesi più grandi, paesi più piccoli, essendo un organismo, ripeto, esecutivo, che quindi deve fare da controllore delle regole del gioco europeo, non ci possono essere paesi di serie A e paesi di serie B. Quindi l'Italia, in quanto tale, ma come tutti quanti gli altri paesi membri, ha diritto ad avere un commissario, e questo però non c'entra nulla col fatto che rappresenta l'Italia. No, non rappresenta l'Italia, rappresenta solamente la Commissione, cioè rappresenta, come dire, la volontà della Presidente della Commissione, in questo caso Ursula von der Leyen, di assegnare incarichi in maniera tale che questo organismo, appunto la Commissione, possa operare nel miglior modo possibile, in maniera da evitare gli attriti con i singoli Stati, ma non per questo rinunciando alla propria autonomia, perché i singoli Stati poi decidono cosa deve fare il loro commissario insieme alla Commissione. Non è così. Questo per chiarire, insomma, il ruolo. Naturalmente le indicazioni, stiamo parlando solo di indicazioni della von der Leyen, poi dovranno essere votate. Prima ci sarà una consultazione da parte dei singoli commissari, da parte dei paesi membri, e poi il voto in assemblea, in Parlamento. Questo per chiarire quali sono poi i passaggi. Il fatto che si tratta di indicazioni e non di nomine già esecutive fa capire quanto possa essere delicato l'equilibrio che la von der Leyen ha dovuto cercare per evitare brutte sorprese, come purtroppo accadde proprio all'Italia con Rocco Buttiglione, nominato dal governo Berlusconi, che non superò l'esame dell'Assemblea e fu respinto. All'epoca Barroso fu costretto a sostituirlo.
Anche perché Raffaele Fitto è l'unico del gruppo dei conservatori e sarà anche vicepresidente esecutivo della Commissione. Quindi ti chiedo, che cosa comporta questo, soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi del PNRR, che ovviamente è quanto sta più a cuore al governo Meloni, e poi come vada letta la decisione della stessa premier italiana di consegnare e affidare a Fitto però competenze più ridotte di quanto ci si aspettasse e limitate ai fondi di coesione e riforme?
Allora, partiamo da quest'ultimo punto. Come giustamente hai ricordato, i conservatori non hanno votato la von der Leyen, il gruppo di cui è presidente la Meloni non fa parte della maggioranza che ha votato la presidente il rinnovo del mandato alla Presidente della Commissione, e quindi è abbastanza logico immaginare che non poteva Fitto, il rappresentante italiano, diciamo l'indicato da parte del governo italiano, non poteva avere deleghe pesanti, come in un primo tempo invece si era immaginato e il governo e la Meloni aveva caldeggiato. Non fa parte della maggioranza, gli altri partiti che invece ne fanno parte ovviamente non avrebbero gradito un incarico a un rappresentante del centrodestra conservatore, la maggioranza non è di centrodestra come sappiamo, e beh, non avrebbe gradito, e ci sarebbe stato il rischio appunto di un voto negativo poi da parte dell'Assemblea. Questo che cosa significa? Significa che rispetto a quello che avevamo prima come Italia, con Paolo Gentiloni, che invece aveva la delega per l'economia molto importante, certamente è un annacquamento, diciamo così, del ruolo del commissario italiano, ripeto, dovuto al fatto che non fa parte della maggioranza. Tuttavia è importante che ci sia Fitto, perché Fitto è un personaggio moderato, che conosce l'Europa ed è conosciuto dagli ambienti europei, quindi insomma diciamo è uno che potrà svolgere il suo compito godendo della stima e dell'appoggio da parte dei rappresentanti europei degli altri paesi. Per quello che riguarda il PNRR, il problema esiste, ma esiste all'interno dell'Italia, perché appunto, come sappiamo, Fitto era stato delegato dalla Presidente Meloni a gestire il PNRR e quindi il rapporto con l'Europa proprio in virtù delle sue conoscenze, della sua competenza e del fatto che veniva ben accolto negli ambienti dell'Unione Europea. Adesso si tratta di trovare qualcuno che lo possa sostituire in Italia, perché ovviamente Fitto lavorerà affinché il PNRR, i fondi, vengano allocati con la tempistica che finora è stata seguita, e naturalmente però dovrà avere un interlocutore italiano che sia in grado poi di fare in modo che tutto questo non venga vanificato. Quindi è un compito importante quello che aspetta il governo Meloni nell'indicare una persona che in raccordo con Fitto possa poi aiutare l'Italia a ricevere i fondi nei tempi giusti e anche soprattutto ad allocarli sul territorio italiano, che è il vero problema, perché noi i fondi ce l'abbiamo ma non riusciamo a spenderli.
Come si spiega però, o come si conciliano però, questi paletti di tipo politico sulla figura di Fitto con la nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione?
È un ruolo importante, perché la stessa forza von der Leyen ha detto che l'Italia è un paese importante, quindi il fatto che non facesse parte della maggioranza non poteva poi segnare anche per contro una penalizzazione, perché appunto l'Italia è un paese fondatore, è la seconda economia manifatturiera dell'Unione, e il fatto, e questa è l'altra parte, è il fatto che i due paesi principali che hanno finora retto gli equilibri politici dell'Unione, sia Francia che Inghilterra, i leader di questi due paesi, abbiano ottenuto sconfitte politiche interne piuttosto rilevanti, ha fatto sì che da un lato la von der Leyen si sia blindata, diciamo, licenziando il commissario francese, chiedendo a Macron di poterlo sostituire, cosa che è successa, in modo da avere, non stando troppo attenta alle indicazioni che arrivano dalla Germania, perché insomma diciamo anche lì Scholz non naviga in belle acque. Quindi da un lato il fatto che la von der Leyen si sia voluta blindare nel suo ruolo, dall'altro la necessità che proprio l'Italia, che invece gode di una leadership politica interna molto forte, molto salda, e beh, insomma, potesse dare un aiuto alla stessa von der Leyen. Non dimentichiamo che i rapporti anche personali tra Ursula e Giorgia Meloni sono molto sereni, molto buoni. Ecco, potesse dare un contributo affinché il lavoro della Commissione, che si muove in ambiti complicati appunto per queste maggioranze un po' risicate, ecco, potesse dare un aiuto un concreto al fatto che la Commissione possa svolgere bene il suo ruolo. Quindi insomma diciamo c'è stata una convergenza tra le necessità e la volontà di leadership della von der Leyen, tra l'importanza dell'Italia, tra il fatto che bisognasse indicare un personaggio gradito all'Europa in modo da non avere sorprese. Insomma, tutto quanto questo ha fatto sì che da un lato ci sia una super presidente che in realtà ha voluto dire comando io punto e basta, e dall'altra un ruolo per l'Italia che, se non è così importante come era prima, però non è neanche da sottovalutare, e questo spiega la soddisfazione espressa dalla Meloni e da tutto il governo italiano.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi da Roma. Carlo, lo hai accennato, ti volevo proprio sottoporre le parole di alcuni analisti che, leggendo tra virgolette le nomine di Ursula von der Leyen, hanno detto che una delle chiavi di lettura per giudicare la nuova Commissione europea è proprio quella relativa al potere del Presidente della Commissione, che mai nella storia dell'Unione Europea ha avuto tanto potere concentrato nelle proprie mani, e viceversa emergono le debolezze di Francia e Germania. Ti chiedo per cominciare cosa pensi tu di questa valutazione e come possono essere lette le scelte di Ursula von der Leyen in un'ottica di indebolire Germania e Francia, o quantomeno ridurre il loro peso specifico nella Commissione?
Poiché Francia e Germania, le leadership di Francia e Germania sono traballanti, Macron tra qualche anno si andrà alle elezioni, non potrà ripresentarsi. Nel frattempo la destra francese ha avuto un grande risultato elettorale. La stessa cosa, i partiti estremisti di destra in Germania hanno ottenuto un ottimo risultato. Quindi insomma, le leadership sono indebolite, ma la Commissione deve fare il suo lavoro, l'Europa non può, come dire, rinunciare a svolgere il suo ruolo. I singoli paesi sono importanti, però poi dopo è importante l'Unione. Allora la von der Leyen che cosa ha fatto? Praticamente ha assunto in sé i poteri, il maggior numero possibile di poteri, cercando anche convergenze con paesi come l'Italia che non fanno parte della sua maggioranza e che però possono svolgere un ruolo importante. Quindi quella lettura cui hai accennato tu è una lettura sostanzialmente corretta. Naturalmente poi tutto questo dovrà fare in modo che l'organismo che tutela i trattati e che li deve far rispettare possa essere in grado di svolgere bene il suo ruolo. Sotto questo profilo va tenuto presente il rapporto presentato da Mario Draghi, che ha sottolineato come l'Europa, un rapporto fortemente voluto dalla von der Leyen, proprio nell'ambito del suo mandato, dei suoi nuovi dei poteri che si è autoassegnata, un rapporto che dice invece che una lenta agonia a cui sarebbe destinata l'Europa, dobbiamo dare una svolta importante sotto il profilo della concorrenza, ha immaginato anche somme ultra consistenti di investimenti. Allora, tutto questo serve a far capire che la von der Leyen vuole esercitare questo suo secondo mandato in maniera molto forte e purtroppo scontando la debolezza di Francia e Germania e quindi la necessità di essere pungolo nei confronti dei paesi senza dimenticare quelli che sono gli equilibri continentali.
Un'ultima battuta con te, Carlo, cambiando argomento e facendo anche un passo indietro sul piano temporale, perché il giorno precedente è venuto a Roma, si è presentato a Roma il premier britannico Starmer, il quale ha incontrato Giorgia Meloni e insieme i due hanno parlato del dossier immigrazione, delle strategie da mettere in atto per frenare e limitare il traffico di esseri umani. Ti chiedo che cosa è emerso, in che modo Italia e il Regno Unito possono effettivamente collaborare e poi perché si è parlato anche del piano dell'Italia per edificare in territorio albanese alcune strutture da destinare all'esternalizzazione della questione, quindi l'analisi dello status dei richiedenti asilo che arrivano in Italia irregolarmente nel momento in cui il Regno Unito, e lo ha detto lo stesso Starmer, ha viceversa abbandonato quella strada che era stata intrapresa, percorsa dai governi precedenti di Londra per un esperimento, per un'iniziativa analoga però in quel caso in Ruanda.
Ma quella in Ruanda non lo può fare perché insomma diciamo al di là del fatto che è cambiato il colore politico del governo, però ci sono state anche pronunce delle corti inglesi che hanno detto che insomma è una cosa che non è ammissibile, però questo non significa che il governo laburista non abbia da affrontare il tema dell'immigrazione e qui arriva il punto, cioè Starmer è venuto in Italia non solo per ribadire la partnership strategica, così l'hanno definita sia lui che la Meloni, che esiste tra Italia e Inghilterra, indipendentemente tra Italia e Gran Bretagna, indipendentemente dal colore politico dei governi pro tempore. Però Starmer è venuto in Italia per imparare, tra virgolette, che cosa si può fare sull'immigrazione, considerando, lui stesso l'ha detto, gli ottimi risultati ottenuti dall'Italia con il piano Mattei, che ha ridotto del 60%, in realtà il governo italiano parla anche di qualcosa di più, del 60% degli arrivi dei clandestini africani. Sotto questo profilo Starmer ha detto noi abbiamo idee differenti, però cioè abbiamo impostazioni differenti, però io sono un pragmatico, vedo che questa cosa che sta facendo il governo italiano funziona e quindi allora credo che sia necessario studiare la possibilità di adottare misure simili. Non a caso poi in Italia, nella missione, Starmer è venuto insieme col Ministro degli Interni e anche col commissario che si occupa proprio dell'immigrazione. Quindi un riconoscimento all'opera della Meloni, che naturalmente il governo italiano ha accolto con grande soddisfazione, e anche però un'attenzione a quello che citavi lì, il problema dell'Albania, perché l'Italia andrà avanti su questo terreno, ma Starmer ha detto che l'esperimento è interessante, che va studiato, perché in Ruanda no, però diciamo in altri hub, secondo il governo inglese, è possibile immaginare di sistemare quelli che arrivano da altri continenti in maniera irregolare. Quindi insomma diciamo un riconoscimento politico per un verso e però dall'altro anche il fatto che l'Italia si sia ben comportata sotto questo profilo e quindi la necessità che l'Inghilterra, che pure ha lo stesso problema, possa imparare. Questo, se vuoi, si può anche allargare come discorso, perché il problema dell'immigrazione in realtà è un problema che riguarda tutti gli stati europei, i maggiori stati europei, e nessuno è riuscito a trovare una formula che mette insieme il rispetto dei diritti, l'accoglienza e dall'altra parte il rigore nei confronti di chi supera illegalmente le frontiere. Quindi, insomma, diciamo, c'è un problema complessivo che riguarda sia la destra che la sinistra. E la visita di Starmer in Italia e, diciamo, la sintonia che c'è stata, che si è registrata col governo italiano, è anche significativa sotto questo profilo. Si può lavorare indipendentemente dagli steccati ideologici.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.